Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e buongiorno e ben ritrovato a Edoardo Milani, che come avete sentito nell'arco dell'altra trasmissione è un musicista a tutto tondo, un musicista assolutamente completo. C'è nella sua formazione pianoforte, diploma invece in flauto, sta studiando oboe, musica elettronica, ha già il diploma, informatica musicale, e docente anche, dobbiamo anche parlare della tua docenza. Sì. Ciao Edoardo.
Perché ciao, sennò a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie nuovamente di avermi reinvitato qui per concludere questo discorso. Faccio subito alcune rettifiche.
Sì,
allora, essere un musicista completo è una parola, sì, che insomma io ti ringrazio di questo aggettivo, ed è una cosa molto difficile anche per chi studia soltanto
Una cosa,
perché bisogna andare molto in profondità, quindi,
e questo è vero, no, ecco. Però riflettiamo, sto pensando ad esempio che nessuno in realtà, e chiaro ti do ragione, è davvero completo soprattutto in campo musicale, ma nel momento in cui si abbraccia la composizione, ecco, quella è veramente salvifica.
Ecco, io ho un po' un mio punto di vista, nel senso che un bravo musicista deve essere sicuramente un bravo performer, quindi un bravo interprete della musica, perché interpretare vuol dire anche comprendere la musica,
certo,
no? E quindi questo è il primo discorso. Poi deve produrre, quindi deve essere un compositore, e poi deve essere anche un didatta, perché deve andare, come dire, a vedere dove sono i panni sporchi e far pulizia, diciamo così,
sì.
No? C'era un nostro direttore che diceva sempre in orchestra, quando si arrivava, diceva proprio una frase che mi ha fatto molto pensare, per questo me la ricordo, mi diceva: l'igiene intima si fa a casa, diceva a chi sbagliava, no? Quindi a casa si fa igiene intima. Allora io insomma dico un po' così, nel senso che il didatta, che magari si ritrova lo studente giovane, lo studente inesperto, lo studente principiante, soprattutto i principianti, e la mia stessa insegnante con la quale mi sono diplomato, e lei stessa spesso mi diceva: guarda che insegnando si impara.
Luisa Sello,
grandissima flautista, è un personaggio che io stimo molto, non solo per lo strumento, ma anche perché ha una capacità organizzativa,
sì,
e di gestione, diciamo così, anche del marketing musicale, è veramente eccezionale,
sì.
Sarebbe in grado di fare dei corsi universitari in questo senso. E posso aggiungere ancora un'altra cosa: noi oggi formiamo i ragazzi e diamo a loro tutto quello che serve per suonare, per essere bravi musicisti, ma non diamo effettivamente una formazione pratica dal punto di vista burocratico, amministrativo, di marketing, eccetera, che poi è l'anima di tutto ciò. È l'anima, perché...
potrei anche aggiungere, non li sosteniamo sufficientemente dal punto di vista psicologico, perché altro è suonare dove, che fa già la differenza, e poi suonare davanti naturalmente a chi. Ma senti, noi eravamo partiti dalla musica elettronica,
sì.
Vediamo di approfondire questo argomento, perché è anche nella musica elettronica che ti sei accostato alla,
sì,
composizione.
Certo. Ecco, io concluderei il discorso del musicista completo, perché qui volevo arrivare.
Sì.
Allora, forse questa mia completezza, se proprio vogliamo parlarne, potrebbe essere forse qualche piccolo asso nella manica che proprio la musica elettronica mi ha fornito. E nel senso che io vedo anche tanti colleghi molto bravi, molto più bravi di me sicuramente, preparatissimi, eccetera, però se li sposti da quel contesto minimamente... sono totalmente disorientati. Oddio, come si fa? Oddio, non lo so. Oddio, anche cose abbastanza semplici, fondamentalmente. Parlo di gente giovane, comunque, sì, che quindi dovrebbero avere così una certa dimestichezza con i dispositivi digitali, eccetera. Sì. Invece, assolutamente no. Ecco, quindi forse questa mia completezza è stata in questo, spalmare un po' le mie competenze su più settori, che poi sono, è stata la carta vincente che ha concretizzato il mio sogno, ovvero vivere di musica fin da giovanissimo, perché io, diciamo, da dopo il servizio militare sono sempre diventato automaticamente professionista e sono sempre andato avanti con la professione di musicista.
Senti, musica elettronica, ritorniamo sull'argomento, sì, e poi sì, rinforziamoci, sì, sì. Biennio, ma è un biennio tosto.
Allora, diciamo che ci sono due fasi, triennio, biennio,
sì.
Nel biennio si fanno degli approfondimenti trasversali. Io in particolar modo ho studiato non solo tutte le tecniche per fare le installazioni, per diciamo così, creare gli strumenti, perché il musicista moderno oggi cosa fa? Crea un proprio strumento che ha le regole che detta il musicista stesso, quindi è lui che dice quanti tasti deve avere quella tastiera, come deve suonare, se con microtoni, se con quarti di tono, se con intervalli particolari che sceglie lui, con che tipo di timbri, eccetera. Quindi siamo arrivati ormai a un livello di programmazione musicale dove possiamo effettivamente noi decidere anche il tipo di interfaccia. Posso suonare con un piede, posso suonare con il mio respiro o con la temperatura del mio corpo. Quindi veramente ho degli orizzonti illimitati. Illimitati.
Certo, certo.
Ecco quindi che in questo contesto noi abbiamo, parlo della mia classe, eravamo in pochi, comunque siamo riusciti ad approfondire questi aspetti ed anche altri aspetti teorici, come per esempio il fatto della contestualizzazione della musica. Nella puntata scorsa, oppure oggi, non ricordo, hai parlato di dove si suona, no?
Sì.
Ecco, oggi. Quindi anche il fatto di approcciarsi a un altro musicista che è o non è elettronico e suonare in un contesto piuttosto che in un altro. Quindi io ho fatto proprio una ricerca che si è basata sulle neuroscienze,
sì,
a questo livello, diciamo così, e ho avuto l'occasione anche di andare al Conservatoire de Musique et Ballet a Lione con il Conservatore Tartini di Trieste. Assieme al professor Polotti abbiamo presentato una ricerca, io ho presentato questa ricerca che avevo fatto in merito con interesse da parte di chi aveva seguito, insomma, la conferenza. E quindi voglio dire, questi due anni sono stati secondo me molto utili, perché non solo ho concluso il percorso di studio che era stato interrotto, ma mi hanno consentito così di veramente andare a fondo alle cose che mi interessavano. E questo biennio includeva anche un discorso legato alla videomusica, quindi alla composizione videomusicale. Qui mi sono divertito molto perché l'aspetto video era un aspetto che, diciamo così, non avevo mai approfondito più di tanto, e qui ho potuto utilizzare i mezzi e anche questi nuovi linguaggi che mi hanno consentito così di anche comporre musica con le immagini.
Certo.
E, o meglio direi di abbinare la musica alle immagini. Questo è stato un'esperienza interessantissima.
Sai, è un discorso molto molto scottante, che naturalmente riguarda anche le colonne sonore dei film. Naturalmente, fondamentalmente, il problema è nato lì. Allora, viene prima l'immagine e dopo la musica, e la musica risponde all'immagine, o viceversa. In realtà i due processi sono complementari.
Sono complementari, sono d'accordo, sì, con te. E anche se quando parliamo con i registi di film, anche così commerciali o meno commerciali,
sì,
la musica arriva sempre all'ultimo posto. Quindi quando sono stati registrati i dialoghi, fatto il montaggio, fatto tutto, all'ultimo posto si dà il girato, il footage, chiamalo come vuoi, al compositore per fare la musica.
Qui sì, dobbiamo però fare una riflessione positiva, è assolutamente necessario farla, ed è il legame fra Ennio Morricone e Sergio Leone. Lì viceversa, Ennio Morricone invitava nel suo mega salotto Sergio Leone, che gli raccontava tutto il film, immagine per immagine, dialogo per dialogo. Ed è stata una crescita totale che ha portato i suoi frutti, perché effettivamente Morricone, con tante colonne sonore, in realtà è proprio lì con Sergio Leone che si è espresso. Ha dato i suoi frutti dove? Leone rimproverava a Morricone il silenzio, e Morricone rimproverava Leone un ritmo troppo veloce. Nel dilatare invece questo tempo e nel costruire la colonna sonora giusta, perché in realtà era un crescere insieme, loro hanno saputo crescere assieme, e lì si è formata veramente l'opera d'arte. Dimmi, certo, la tua opinione, perché io ci credo.
Sì, allora guarda, Morricone è un inarrivabile fondamentalmente, forse è stato, secondo me, l'ultimo grande dei nostri compositori contemporanei, diciamo così,
certo,
proprio per la sua elasticità.
Bravo.
Morricone ha arrangiato Mina, ha fatto tante cose anche che oggi diremmo di basso livello, ha fatto una gavetta fortissima alla RCA, dove,
certo,
ha fatto musica per televisione,
sì,
per teatro, per cantanti,
sì,
di musica leggera.
Sì.
Quindi una persona che aveva un'esperienza tutto tondo, a 360 gradi, soprattutto componeva ispirandosi più che alla tradizione, ai modelli veri della musica.
Ma
quindi,
è vero, perché
ecco,
Palestrina era il suo grande.
Ecco, quindi arriviamo a una persona che ha una cultura musicale profondissima,
sì,
e che quindi può permettersi di usare e amministrare molto bene tutta la sua conoscenza. Quindi
proprio
questo è stato,
vero,
il suo punto di forza. No?
E poi, come dicevi tu giustamente, nel tuo biennio di musica elettronica hai approfondito anche la possibilità, la capacità di costruire suoni,
infatti,
in varie maniere, ed era una caratteristica di Morricone.
Questo
vediamo,
sì,
Mission ad esempio.
Diciamo che era un'altra generazione questa, no? Che ha cominciato all'inizio degli anni 60, o poco prima,
sì,
o poco dopo, e grandi anche, erano grandi anche i piccoli, no? Alessandro Alessandroni, che è quello che ha fatto i fischi su Morricone, era maestro d'orchestra anche lui a sua,
certo,
volta, e ha scritto, come dire, delle composizioni minori per film che sono molto belle, molto molto ben fatte. Quindi era come dire un e poi il rapporto, come si diceva prima, tra musicista e regista non era quel rapporto asettico,
no,
che abbiamo oggi, di ti mando questo, tu mi mandi quello, gente che magari neanche non si conosce, a 10.000 km di distanza lavora,
certo,
bellissimo, per carità, però insomma comunque un'altra cosa. Mi viene in mente anche, non so, Fellini e Rota, no?
Vero, certo,
dove Rota era un grandissimo anche lui,
e
no?
Sappiamo,
perché ha fatto tante,
sì,
cose meravigliose, però doveva stare un po' così, a questa idea particolare che aveva Fellini, che ovviamente capiva poco niente di musica, però voleva andare in una direzione, giusto o sbagliato, chi lo sa, molto probabilmente giusto, perché sono le persone della strada o le persone comunque inesperte che ci danno, secondo me,
sì,
gli input più giusti, soprattutto più inalterati, meno influenzati dal contesto. Noi siamo troppo dentro il contesto per avere un giudizio super partes, no?
Sì,
quindi quello che ci arriva deve essere preso in considerazione molto seriamente, anche se di primo acchito uno può dire vabbè, ha detto una stupidaggine, questo non capisce niente, ma forse ha ragione.
E poi c'è anche il legame fra compositore e musicista. Ad esempio, proprio parlando di Morricone, sappiamo che amicizia profonda nacque e si sviluppò con la tromba di Maur, che è una,
sì, che è
una gloria
prodotto
locale.
Locale, sì.
Sì, 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 erano, sì, veramente amici, e Maur parlava dialetto con Morricone. Comunque torniamo a noi e a te, che brano ci proponi?
Sì, allora, visto che abbiamo parlato di musica leggera,
sì,
e io ho un'altra fila, come dire, di produttore di musica da discoteca o di musica leggera o di canzoni, anche di canzoni dialettali che ho fatto recentemente, eccetera, di queste cose qui, insomma, sarebbe un po' strano parlare in un contesto semiserio come quello di questa trasmissione, però diciamo, abbiamo detto anche che diciamo la musica non ha confini,
no, non c'è
il bello di tutto è anche questo. E allora voglio presentarvi un brano che si chiama Bubbles, il gruppo
Bolle,
Bolle. Bolle. Ah. Il gruppo si chiama Soft Keys, che vogliono dire i tasti soffici. Perché? Perché sentirai una musica molto soffice, molto liquida, eccetera. In realtà non sono soltanto io qua dentro, è stato un gruppo di tre, due miei amici, Massimo Fiumana e Tullio Battisti, insieme abbiamo scritto questo pezzo nel 1993. Perché voglio farlo sentire adesso? Perché parecchi editori in Inghilterra, in America, si sono accorti di questo brano che, ancora essendo stato stampato in tiratura limitata, girava così quasi in maniera carbonara tra gli appassionati. Sì. Hanno detto: questo pezzo è talmente bello che noi vogliamo ristamparlo. Quindi hanno fatto un remix e adesso, insomma, esce questo brano negli Stati Uniti, però verrà distribuito anche in Europa, un po' in tutto il mondo.
Bene.
È cambiata un po' la discografia rispetto al 93, quindi una volta si faceva la produzione per un paese e poi gli altri paesi prendevano le licenze, no? E quindi sì, c'era anche più opportunità di guadagno. Oggi, con il discorso dell'internet, la distribuzione digitale, sì, quando ti levi il contratto, dove c'è scritto la parola countries, quindi per quali paesi, sotto scrivono universe. Quindi non è solo il pianeta Terra, ma anche tutto il resto.
Ho
quindi
capito, voglio ciao essere... però. Cioè,
no, la SIAE c'è, però c'è. Voglio essere proprietari. Un'unica etichetta deve essere proprietaria del brano per tutto il mondo. Quindi non si può fare una licenza in un paese e in un altro.
No?
E quindi noi abbiamo assegnato lo sfruttamento dell'opera a questa società americana, sì, che in realtà è una piccolissima società. Però chi ci lavora dentro, ho avuto occasione così di parlarci e di avere delle riunioni online, sono persone veramente appassionate e quindi fanno il loro lavoro con passione. Quindi piccolo grande, meglio un piccolo che fa, sì, un lavoro con grande passione ed dedizione che un grande che lo mette lì insieme ad altri titoli. Quindi
e
secondo
allora buon
me
ascolto.
Buon ascolto, sì, e godiamoci quindi
Bubbles. era Bubbles. Che cosa ci racconti ancora, Edoardo? Beh, Milani, di questa tua composizione?
Sì, allora, come avete sentito, era una voce che assomigliava un po' a quella di Mina, le mille bolle blu, sì. Bubbles, blu, queste sì. cose qua. Quindi abbiamo snaturato un contesto per inserire un altro contesto. All'epoca andava molto di moda rubacchiare un po', quindi prendere delle frasi, andare a prendere da altri dischi, e in effetti questo brano era proprio nato così, con la stessa vera voce di Mina, però presa illegalmente, diciamo così, no? Poi abbiamo parlato con l'editore dell'epoca e lui ci consigliò, ci disse: guardate, fate, ma lasciate stare Mina, fate ricantare questo pezzo, riparlare questo pezzo a un'altra persona. Noi abbiamo trovato una giovanissima volonterosa che si cimentò e fece all'epoca questa cosa, illustre sconosciuta, ma brava, perché ecco. ha fatto un bel lavoro, e così siamo stati, diciamo, liberi di
beh,
poter,
ma insomma, l'avete registrato nel 93.
Nel 93.
Ed sì. è ancora in vita, sì. quindi qualche validità.
Evidentemente c'è.
C'è, senz'altro. Senti, hai accennato così a volo di rondine della capacità didattica, però io ti faccio subito una domanda particolare. Tu sei stato anche DJ per molti anni.
Sì, come no.
Poi hai condotto tante trasmissioni anche inventate da te a Radio Capodistria, a Tele Capodistria. Adesso sei a Radio Lubiana o Televisione Lubiana.
Sì, Radio, Radio.
Radio, beh no, insomma il mondo è tuo, il mondo della comunicazione è tuo,
sì, sì.
Il mondo della comunicazione musicale, che naturalmente non sempre si incontrano, tu li hai fatti incontrare. Bene, come didatta, tutte queste cose, tutto questo tuo vissuto, come lo trasferisci direttamente? Perché in realtà tu insegni, ma che cosa?
Allora, io sono docente qui al Liceo Carducci Dante di Trieste, al liceo musicale, quindi, e di tecnologie musicali, quindi
ecco.
resto sempre nel mio ambiente, nel mio territorio, diciamo così. E poi sì, insomma, faccio anche didatta di strumento, ovviamente, no? Però parliamo di questo, parliamo soprattutto della mia didattica. Allora,
sì.
Io posso dirti questo, naturalmente devo essere ancorato a quelli che sono i programmi ministeriali, eccetera, però nella mia didattica cosa cerco di inserire? Cerco di inserire qualcosa di accattivante per lasciare ai ragazzi qualcosa che a loro resti, sia in termini pratici che umani. Quindi una cosa pratica potrebbe essere capire come collegare, non so, il ferro da stiro alla corrente, quindi usare la presa giusta. Questo potrebbe
sì.
essere è qualcosa che i giovani non sanno,
non sanno.
Sembra strano, ma è così. E poi, umanamente parlando, insomma, un rapporto, diciamo, che è sempre un po' conflittuale tra docente e studente, perché sappiamo sempre, c'è sempre il solito braccio di ferro di voler far lavorare i ragazzi perché è utile per loro, e dall'altra parte c'è una certa refrattarietà, perché a quell'età non si capisce l'importanza del lavoro. A 15 anni, diciamo, si hanno ancora tanti di quegli stimoli che è chiaro che diventa un po' impegnativo.
Sono studenti quindicenni. Dai 15
liceo musicale, quindi dai 15 ai 18, 19, 20 anni, insomma,
ecco.
questo è il target.
Certo.
No? Quindi sì.
Quindi c'è un discorso, però, l'altra volta avevamo parlato del potere dell'ascolto.
Sì, brava.
Perché dobbiamo inserirlo nella didattica.
Sì, è vero, è vero. Ti do ragione. Potere dell'ascolto, sì. A me piace molto ascoltare.
Anche a me.
Ascolto anche questa radio molto spesso, perché ci sono trasmissioni interessanti, e una realtà del territorio. Ecco, approfitto per fare i complimenti alla Nuova Trieste. È rimasta una delle poche nicchie che ci danno una cartina tornasole di quello che è il nostro territorio. Insomma, la vecchia radio privata, chiamiamola così, che ormai non esiste più, perché esistono solo i network e i piccoli qui della zona fanno solo musica, non si interessano di cose un attimino culturalmente più stimolante.
No, no, è proprio il nostro direttore che desidera più parola della musica, perché dice dobbiamo
veicolare
valori.
Ma la radio fondamentalmente è parola. Poi
sì.
quando io sempre mi metto al microfono, penso sempre a chi c'è dall'altra parte, e penso che suppongo che c'è tanta gente che ha bisogno di una parola di conforto,
sì.
o di una compagnia, anche se dentro non c'è la parola di conforto. Quindi dal primo giorno quando io ho cominciato a trasmettere, quindi ero giovanissimo, ho subito pensato a questo: di là ci potrebbe essere qualcuno che ha bisogno di ascoltare, di ascoltarmi, di ascoltare una bella musica, di ascoltare una parola per allietarsi la giornata, no? Sembra una cosa così banale forse, o anche inutile, ma in realtà queste persone ci sono,
sono tantissime. Non solo, ma attivano il dialogo, perché prima di tutto c'è il dialogo interiore, no? Perché tu ascolti la proposta di un'idea e naturalmente non sei un soggetto passivo, stiamo sempre parlando di ascolto attivo, perché la grande differenza fra ascolto passivo e ascolto attivo naturalmente era un tema proprio degli anni 90, ricordo molto bene, che ovviamente è stato superato perché si dà, certo, per scontato che l'ascolto è attivo. Non è sempre così, e comunque noi proprio in radio vediamo la risposta. Il tempo però sta stringendo.
Sì, sì, io concludo velocemente.
Allora, che cosa ci dici?
Sì, per concludere questo discorso posso aggiungere, visto che abbiamo parlato bene di me, ma possiamo anche parlare male di me, no? Quindi io posso dire: sono un grande ascoltatore, sono un pessimo lettore. Spesso vengo rimproverato perché, non so, leggo uno o due libri all'anno, è un po' poco, no? Ma il problema è che facendo tante cose arrivi a casa la sera, apri il libro e 5 minuti dopo sei già tra le braccia di Morfeo, no? Quindi sì, resta poco tempo per leggere, se non durante le vacanze. E riguardo al discorso didattico, quello che devo assolutamente dire è che la mia didattica deriva anche dalla scuola che ho avuto dalla radio,
certo,
e dai miei interlocutori che io ho intervistato in tanti anni, dai quali mi sono abbeverato proprio, e quindi ho ereditato tanta esperienza di altre persone che ho incontrato nella mia vita. E nell'ambiente radiofonico posso dire che ho trovato tutta gente meravigliosa, tutta gente che aveva, come dire, delle bellissime idee e anche un approccio alla vita molto sereno, molto solare.
È vero, siamo dei privilegiati. Un grazie a Edoardo Milani e grazie agli ascoltatori. Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.